Giulio Guido Rizzi, buonasera.
Buonasera a lei
E
e ben
benvenuto.
ritrovato.
Ben
Ci
ritrovato
conosciamo
qui,
ormai da anni.
eh sì, nel posto delle parole per ritornare a parlare di qualcosa che è di classico, che è inerente al festival in corso al Circolo dei Lettori di Torino, è il Festival del Classico per l'appunto che quest'anno analizza, ragiona, si confronta con la parola lavoro nel corso del tempo. Giulio Guido Rizzi è stato professore all'Università di Torino insegnando letteratura greca e antropologia del mondo antico, quindi ha ben ragione la presenza di Giulio Guido Rizzi, è prevista in questo festival con giuste ragioni. Ed eccoci qua, tra mito e realtà, uomini e donne al lavoro. E questo è il titolo dell'incontro che ci sarà domani, sabato 3 dicembre alle 10:30, per l'appunto con Giulio Guido Rizzi. Direi subito di cominciare da una parola, visto che noi ci chiamiamo il posto delle parole e nelle parole, come diciamo, amiamo inciampare. Spesse volte noi inciampiamo male nella parola mito. Ci vuole raccontare questa parola?
Mito, mito, ha detto.
Sì.
Dunque, in poche parole, mito è parola, è il posto delle parole, è il posto dei miti, perché nella lingua greca mitos significa parola, significa un insieme di parole e significa anche un racconto fatto di parole, ma non un racconto qualsiasi. Un racconto che ha a che fare, diciamo così, con l'inizio dei tempi. Un racconto che fonda delle realtà antichissime, le ricorda e fa tornare l'ascoltatore a quei tempi in cui per la prima volta furono raccontate. E infatti Mircea Eliade parlava di eterno ritorno, cioè il mito riattualizza situazioni archetipiche, diciamo, e per questo può essere sempre raccontato e riraccontato, e noi lo continuiamo a raccontare in mille modi e a riscriverlo in mille modi, ma il mito è come un essere metamorfico che cambia forma ogni volta che viene raccontato.
E cambia forma e si racconta per raccontare qualcosa che arriva sì dal passato, ma ha una proiezione anche sul presente e sul futuro, una risonanza. È come la parola mito, Giulio Guido Rizzi, risuona oggi nella nostra realtà.
Credo che, tra l'altro, il suo uso, come dire, volgarizzato ne faccia una delle 100 parole che un ragazzo usa, o 200 parole che un ragazzo medio usa. Sei un mito, è un mito, nel senso di esempio, di paradigma. E del resto noi viviamo in una realtà che in parte è razionale, scientifica, come dire, concreta, ma in parte immaginaria. E i miti, intesi in questo senso, sostengono, a mio parere, la realtà in cui viviamo. Per esempio, la scienza è un mito, la scienza è la scienza, naturalmente, è un metodo. Ma il pensare la scienza come paradigma di interpretazione della realtà significa creare un mito in cui tante persone si identificano, perché l'identificazione è uno dei processi primari della mitizzazione, cioè io devo per qualche istante pensare di essere in questa realtà. E allora è come aprire una porta. Ci sono delle porte chiuse. Se io apro questa porta, dietro trovo delle sorprese, trovo un mondo che non mi aspettavo di trovare. Raccontare miti o esserne assorbiti è una cosa di questo genere. Significa aprire una porta sull'immaginario.
E qui l'immaginario invece è realtà, perché tra mito e realtà uomini e donne al lavoro. Qui dall'immaginazione passiamo alla realtà, labor, e quindi in senso latino il lavoro era inteso come fatica soprattutto, forse non esisteva, se ben ricordo, nemmeno una parola per definire il lavoro come lo definiamo noi oggi. Ma Giulio Guido Rizzi, nell'appuntamento al Festival del Classico, ci pone nella macchina del tempo e andiamo e ci porterà a trovare gli dei olimpici. E che facevano gli dei olimpici al lavoro?
Ecco, e mi permetto di fare un'analogia, spero che non sia irriverente. Il Dio della Bibbia, cioè il Dio in fondo anche del cristianesimo, è un lavoratore. Crea il mondo con la sua, non dico con le sue mani, non si parla di mani, ma crea il cielo, la terra, gli animali e fa fatica, tant'è che il settimo giorno si riposa, così dice appunto la Bibbia. Il settimo giorno si riposò. Gli dei greci non creano il mondo, se lo trovano già in fiere, il mondo si crea da sé, diciamo, non sono dei creatori, non sono dei lavoratori del mondo. Se non per una cosa, generano. Infatti l'attività con cui nella teogonia di Esiodo si definisce l'opera degli dèi che danno un ordine al mondo è questa, geneto, teche, cioè generò, sono dei generatori. Non dico che non si faccia fatica a partorire, per carità, ma loro partoriscono senza fatica. Il mondo degli olimpici, come dice Omero, è il mondo dei rei Azontes, quelli che vivono facilmente, vivono felicemente. Quindi si adattano alla realtà del mondo e lo rendono più bello. Diciamo che la posizione, infatti Fidia e l'arte greca ce lo mostra. La posizione degli dèi è quella di rendere bello il mondo, più bello, e i primi a divertirsi sono loro. E il lavoro, dobbiamo poi vedere, il discorso lo farò domani, che cosa intendevano gli antichi per lavoro. Per esempio, un cantore, un rapsodo lavora, un poeta lavora, un orafo lavora. Come dire, in maniera diversa, ma come quello che lavora nei campi. La parola greca per lavoro era ergon, che significa, come dire, costruire, operare, erga, sono le opere. Uno scultore mostra le sue opere. E faccio notare che in greco moderno, la lingua che deriva dall'antico, lavoro si chiama dulia, che è una parola antica, duleia, servitù. Quindi c'è una concezione anche diversa del lavoro rispetto agli eredi poi medievali e moderni. Lavoro è tutto l'insieme delle cose che gli uomini fanno per vivere nel loro mondo. Non è solo lavoro manuale, è anche lavoro intellettuale, lavoro spirituale. Poi certo, Platone era poco interessato al mondo del lavoro, la filosofia greca era poco interessata al mondo del lavoro, ma la poesia greca, per esempio, era molto interessata al mondo del lavoro, a partire da Omero.
Però nell'Olimpo noi pensiamo, come ci ha detto poco fa lei, Giulio Guido Rizzi, la nobiltà del lavoro, no? Degli dèi. Però c'era un dio che non era così nobile, non era così aristocratico, anzi, era anche molto plebeo. E chi era costui?
Eh sì, Efesto. Efesto rappresenta, come dire, la duplice faccia del lavoro presso i miti olimpici, perché intanto è brutto, è troppo, è peloso. Omero ce lo descrive come estraneo, insomma, alla bellezza degli olimpici, tant'è che a un certo punto lo cacciano giù dal cielo. Vai via di qui, sei troppo brutto, sei estraneo a questo mondo della felicità, della serenità. Però, come succede in altre mitologie, Efesto lavora, è il fabbro divino, dalle sue mani escono opere meravigliose come nessuno mai ne vide, le opere di Efesto, ed è come altri personaggi del mito, deforme, come il germanico Thor, cioè tu per creare delle cose così belle devi offrire, devi sacrificare una parte di te stesso, le gambe, per esempio, nel caso di Efesto, il quale però si compensa sposando la dea più bella, Afrodite, dalla quale è ingannato, d'accordo, ma insomma, già averla come moglie era un privilegio. Il più brutto, il più plebeo degli dei con la più aristocratica delle dee.
Eh sì, sono i racconti mitologici che nella risonanza del tempo di allora ci parlano ancora con una voce molto moderna, anzi potremmo dire contemporanea, perché quella mitologia esprime ancora molto nella nostra vita di oggi. Il tema, Giulio Guidorizzi, del Festival del Classico è il tema del lavoro, ne dibatterà anche lei domani, uomini e donne al lavoro. Vorrei però riportare, a chiusura della nostra conversazione, il tutto al giorno attuale, ad oggi. La parola lavoro, secondo lei, Giulio Guidorizzi, oggi che parola è?
Mi viene in mente lo scherno con cui gli infami nazisti, come sappiamo, deridevano i loro prigionieri dei lager, Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, ed era invece il loro modo per schiavizzarli ancora di più e deriderli. La parola lavoro oggi si rapporta, e questo è il punto antropologico interessante, si rapporta ai bisogni del nostro tempo, cioè assume una valenza, direi, più etica. Beh, nella nostra Costituzione il primo articolo lo dice, è una repubblica fondata sul lavoro, non sulla schiavitù. Perché induce a creare un mondo migliore. Il lavoro è sentito come lo strumento attraverso cui l'umanità progredisce, e se progredisce nelle opere, progredisce anche, se posso usare questa parola, nell'anima, nella libertà.
Nell'anima e nella libertà, e queste parole sono parole fondanti, sono parole che ci attraversano, sono parole che ci impegnano in ogni modo. Giulio Guidorizzi, per chiudere la nostra conversazione vorrei citare le ultime sue scritture pubblicate di recente. Se ricordo bene, l'ultimo libro è stato pubblicato da Raffaello Cortina, ovvero il libro dedicato alla Sicilia degli Dei, una anche qui i miti ritornano, una guida mitologica pubblicato da Raffaello Cortina.
Ce n'è un altro ancora più recente, uscito 2 giorni fa.
Mi trova impreparato saperlo, allora. E qual è?
Forse è uscito ieri, quindi dici, mi sono misurato ancora col mito, ma questa volta cercando di tradurlo ai ragazzi. Ho scritto un libro per ragazzi, molto ben illustrato.
Questa è una bella notizia, perché i libri dedicati ai ragazzi sono necessari, importanti anche per raccontare il passato. E che libro è? Ce lo racconti?
Si chiama Olimpo, le avventure degli dei e degli eroi. È illustrato molto bene, devo dire, da una bravissima artista polacca che l'ha impreziosito con giovane artista polacca con delle immagini, E sono è una raccolta, insomma, di storie mitiche che ho selezionato e ho riscritto. Io libri sul mito, insomma, ne ho manuali, libri, ne ho scritti diversi, ma mi sono misurato con la dimensione della letteratura per ragazzi. Sono tornato un po' fanciullo, sa come dicevano i romani, gli anziani sono bis pueri, ragazzi due volte, e non è che mi senta tanto anziano, ma puer un po' mi sento, e quindi ho cercato di tradurre la bellezza del mito greco a dei lettori che non lo conoscono, non l'hanno approfondito o lo stanno studiando a scuola. Ho cercato di fare un libro divertente e piacevole e metterli in contatto con gli dèi e con gli eroi, che sono, devo dire, i miei antichi amici, al punto che quando suonano al campanello, certe volte della mia casa, certe volte immagino che possa essere uno di loro che mi viene a trovare.
E allora colgo la palla al balzo, Giulio Guidarizzi. Quando suona il campanello di casa sua o al citofono, lei pensa a chi maggiormente, a quale personaggio mitologico vorrebbe che venisse a trovarla?
Sarò banale, ma spero che sia Ulisse. Anche perché ho un figlio che ha questo nome, quindi Ulisse ogni tanto mi viene a trovare e convive con me. Ma penso che sia Ulisse perché è il più divertente, diciamo, un grande imbroglione. Chissà che racconti inventerebbe per divertirmi e per rallegrarmi. Me lo sento proprio, potrebbe entrare nella casa di tutti noi e partecipare lietamente a una serata con tutti noi e i nostri amici.
Potrebbe fare degli ascolti televisivi mai realizzati, penso, con la sua eloquenza. Grazie davvero,
certo,
Giulio Gui.
Più dei talk show.
Sicuramente, più dei talk show.
Ci affliggono, almeno a me affliggono.
Sarebbe veramente una bella presenza. Grazie davvero per averci raccontato questo nuovo libro, Giulio Guidarizzi, il libro intitolato Olimpo, le grandi avventure degli dèi e degli eroi. Siamo nelle settimane in cui ci si chiede sempre che libro posso regalare, ma poi i libri per ragazzi servono anche agli adulti. Io le volte che leggo libri per ragazzi e per bambini riesco sempre a imparare cose nuove, quindi la categoria libri per ragazzi è sempre abbastanza labile.
Perché poi possiamo raccontare ai ragazzi quello che questi libri suggeriscono alla nostra fantasia. Insomma, possiamo tornare indietro negli anni.
Ma prima di salutarci, Giulio Guidarizzi, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Le dirò che sto leggendo un libro di alcuni anni fa, ma non l'avevo letto, di McEwan, Nel guscio, a proposito di bambini. Della storia, è la storia di Amleto, diciamo, modernizzato, visto da un feto che sta ancora nel ventre di sua mamma, e però ha la capacità di vedere e di analizzare quel che accade fuori. È un'idea molto divertente, trovo.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, professore, e buona serata.
Buona serata a lei, arrivederci a tutti.